Ok, preghiamo per la parola, chiedere a Len di venire qui. È un momento importante, la parte finale anche di questo incontro. Come voglio sempre ricordare, la parola è quella che ha cambiato la nostra vita. Adesso dovremo leggerla, così non sono degno di aprire la parola, non sono degno di dirvi qualcosa. Ma con l'aiuto del Signore cercherò di trasmettervi qualcosa che sia importante per tutti noi. Così preghiamo un attimo.
Signore, grazie ancora stamattina per la Tua presenza. La Tua parola è spirito e vita. Vogliamo la vita spirituale, la vita fisica, la vita materiale. Signore, grazie perché senza di te noi non possiamo fare niente. Io invoco stamattina il tuo spirito a farci capire la tua parola che è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. Grazie Signore nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Allora questa settimana mi ha toccato questa parola che adesso farò vedere qui. È destro o sinistro? Ok, stanno ancora preparando. È una parola che ho preso da un salmo. E il titolo per questa parola è l'ostacolo dell'ingratitudine. Qualcuno dirà questa mattina, ma potevi parlarci della potenza, dei miracoli, lo facciamo sempre, no? Però ogni tanto ci serve anche una parola che vada a toccare un po' più le nostre cose, il nostro carattere. A volte viviamo nell'ingratitudine, io sono il primo, perché quando mi guardo intorno, solo stamattina prima di venire pensavo com'è importante essere grati a Dio e ringraziare Dio. E noi non ci pensiamo. Questa mattina mi sono svegliato e ho di nuovo la vita. Mi sono svegliato, mi sono girato intorno, c'era questo bel letto morbido. Mi sono girato di fianco e avevo una moglie. Ho detto che benedizione. Da tanti anni. No? Poi sono passato nell'altra camera, già, ci sono tre figli, ma grazie a Dio. Abbiamo fatto io e Cinzia. Sono i nostri figli. Amen. Giusto? Sono andato in bagno. Gloria a Dio, c'è l'acqua. Fredda, eh? Signora, ma devo essere grato. Sono andato in cucina, cosa ho visto? La colazione apparecchiata. Gloria a Dio. E così stavo cominciando a pensare, ho aperto la finestra, ho visto il cielo celeste, ho visto delle piante di fianco al nostro palazzo, ho guardato dei fiori. Ho detto, Signore, ma domattina vado al culto, ma il culto è già fatto, perché io voglio essere grato a te, voglio ringraziarti. E così siamo arrivati, la macchina ci ha portato qua. Sono grato a Dio per aver rincontrato voi, conosciuto altre persone. Ma che elenco possiamo fare questa mattina? A volte veniamo al culto e siamo così vuoti. Diciamo, cosa posso dire al Signore? Cosa puoi dire? Cosa possiamo dire? Punto interrogativo. Abbiamo miliardi di motivi per ringraziare Dio. Non solo per le promesse, ma perché stiamo vivendo grazie a Lui e, come dico sempre, sto respirando grazie a Dio. Allora, questa settimana ho pensato a questo tema non per puntare il dito su qualcuno, ma per fare attenzione a vivere una vita dove non c'è ringraziamento, dove la nostra, il nostro atteggiamento o attitudine può essere di essere ingrati verso il Signore. E così ho pensato a questo Salmo che a me piace tantissimo, il Salmo 65, che è un po' la parola che ci guiderà questa mattina. Dice il Salmo, dice: a te, o Dio, spetta la lode in Sio, a te. Punto, non nessun altro, a te leggiamolo insieme, a te spetta la lode in Sio e saranno adempiuti i voti davanti a te. E poi il versetto 9 dice, tu visiti la terra e la fai sovrabbondare, la arricchisci grandemente, il fiume di Dio è pieno d'acqua, che parole. Tu procuri agli uomini il loro frumento, dopo che hai così preparato la terra. Versetto 10, tu imbevi l'acqua, i suoi solchi, ne livelli le zolle, la morbidisci con le piogge e ne benedici i germogli. E tu coroni l'annata con la tua magnificenza e le tue orme, le orme di Dio, bella questa espressione del salmista, traboccano l'abbondanza di beni. C'è sempre Dio che fa le cose, è sempre Dio che ci dà le cose, è sempre Dio che a volte permette delle cose perché noi possiamo crescere, imparare. Alleluia, che salmo, leggetelo ancora a casa, è bellissimo, salmo 65. Allora, tutti desideriamo una vita senza ostacoli, questo lo diciamo sempre la domenica, e chi è che non vorrebbe e non desidererebbe una vita facile senza difficoltà? Tante volte nella nostra vita cerchiamo di evitare gli ostacoli e prendere strade più facili. Quante volte io sono lì a pensare alle giornate, cosa faccio adesso? Qua c'è un ostacolo, meglio questa strada qui. Allora cerchiamo di evitare gli ostacoli, ma fatemi dire, lo direte anche voi, che la vita è piena di ostacoli. Stavo condividendo con mia moglie questi giorni proprio che questa vita a volte è pesante. Non so se voi siete d'accordo. È pesante, le cose si ripetono, non so, io a volte mi stufo. Dico, Signore, ma quando torni? Non ce la faccio più, le cose si ripetono. Abbiamo delle benedizioni, ma noi vogliamo te. Vogliamo una vita nuova. E così tante volte ci troviamo in questa situazione che siamo un po' stanchi e gridiamo a Dio, perché la vita è piena anche di ostacoli, ed è così. Abbiamo tante esperienze che possiamo raccontare dove nella nostra vita abbiamo trovato dei grandi ostacoli più alti di noi. Allora voglio dirvi che in tutto il mondo gli uomini hanno ostacoli, ma anche il credente non è esente dagli ostacoli, quindi il cammino del credente non è diverso. E pensare che essere credente sia un cammino senza difficoltà, lasciatemelo dire, dopo 30 anni è un'illusione. È stato ripetuto domenica scorsa, non è che se ci convertiamo tutto diventa facile. Ci sono delle difficoltà, ma abbiamo una marcia in più, il Signore, che ci aiuta a risolvere i problemi, a saltare e passare gli ostacoli. Così possiamo fare questo esempio, che essere cristiani non vuol dire viaggiare ad alta velocità in autostrada, piace questo esempio, ma piuttosto percorrere un sentiero di montagna, tante volte pesante, in salita. La vita del credente è così, non è viaggiare ad alta velocità in autostrada, tutto è facile, tutto è così. No, la vita del credente è affrontare dei sentieri difficili, a volte scivolosi. È vero? A volte in salita, è così. Non possiamo togliere questa verità. Ma ciò malgrado, che bello il versetto 9, quando dice il fiume di Dio è pieno di acqua. Qui c'è un'espressione bellissima, vuol dire che Dio ha tutto, anche se abbiamo delle difficoltà, ha tutto per aiutarci, per risolvere, per tirarci fuori. Che bella espressione, malgrado tutto sia difficile, il fiume di Dio è pieno di acqua. Dio promette le sue benedizioni, il suo aiuto e la sua presenza. E questa è una delle promesse che io ho fatto mia nell'aprile del 78, una data storica, era un compleanno speciale, quando sono nato come cristiano. E Gesù mi ha ricordato questa parola e lo dico sempre, anche nei concerti. Io sono con te tutti i giorni. Dio ha promesso la sua presenza, quindi non saremo mai, non saremo mai soli, alleluia. Allora dobbiamo solo stare attenti che ci sono, come ho detto prima, degli ostacoli che intralciano la benedizione di Dio, e una, parliamo di questa mattina, è l'ingratitudine, perché l'ingratitudine, sapete, è una trappola, e noi vedremo insieme questo argomento. Il versetto 1 diceva, A te, oh Dio, spezza la... Allora, il sinonimo di lode è interessante. Sapete cosa vuol dire lode? Vuol dire ringraziamento. Allora, il Salmo lo possiamo leggere così. A te, oh Dio, spezza il ringraziamento. Ma non è finito, il nostro dizionario ci aiuta. A te aspetta, c'è un altro sinonimo, la riconoscenza. A te aspetta la gratitudine. A te aspetta l'omaggio, l'onore, il riconoscimento. Wow! E questa parola non è solo lode. Ti lodiamo, no. A te aspetta la gratitudine. Che bello questo significato. Vedete, una parola che si è aperta. Allora, l'ingratitudine non riconosce i benefici ricevuti. Questo è il significato dell'ingratitudine. Non essere grato. Quante volte Dio ha fatto qualcosa e poi non l'abbiamo ringraziato, ci siamo dimenticati. E c'è una storia, una storiella che io, simpatica, non so se la conoscete, la storia del riccio e il coniglio. Chi la conosce? La leggo, è molto bella. È simpatica perché ci fa capire cos'è l'ingratitudine. Allora, un giorno in campagna ci fu un forte temporale e, sorpreso dal temporale, il riccio si avvicinò alla tana del coniglio chiedendogli rifugio. Finché il temporale non fosse passato, e il coniglio gli rispose: la tana è così piccola e non c'è proprio posto per tutti e due, e in più tu non è che come riccio sei molto morbido. Non so chi ha visto un riccio. Fabrizio, da vicino l'hai visto. È morbido? Ok, meglio non testarlo. Allora il coniglio rispose: la tana è troppo piccola e non c'è posto per tutti e due, in più tu hai aghi che pungono. Ma il riccio non si diede per vinto e insistette, cercando di guadagnarsi la compassione del coniglio. Ti prego, ho bisogno di pochissimo spazio, disse il riccio. Il coniglio, mosso quindi dalla compassione, il coniglio permise al riccio di entrare nella sua tana. E una volta nella tana il riccio cominciò con i suoi aghi a farsi lentamente spazio. Allora, pensate a questo riccio, in questa piccola tana che è il coniglio che si allarga, di questi aghi, e lentamente, spingendo piano piano, la storia finisce qua molto semplicemente, cioè il coniglio, e al coniglio non rimase che lasciare la sua. Che bravo sto riccio, avete visto? Piano piano. Allora, è interessante questa storiella, molto semplice, perché il riccio è la figura della persona ingrata. Cioè, il riccio non riconosce il beneficio, quello che il coniglio fa. È egoista, vuole stare da solo. Infatti vedremo che l'ingratitudine porta all'egoismo. E anche noi a volte siamo come il riccio. Siamo ingrati e non riconosciamo il beneficio di Dio. Allora, sapete, l'ingratitudine, ho detto, diventa una trappola per coloro che la praticano. Ho letto, sono un po' informato sul significato di questa parola. L'ingratitudine rafforza l'egoismo. Rende duri, quando noi non ringraziamo, siamo ingrati, diventiamo duri e infelici, diventiamo esigenti, insoddisfatti. Pensate che cosa porta l'ingratitudine. E diventa una prigione che conduce all'isolamento. L'ingratitudine ci porta ad isolarci. E per noi credenti chiude la porta alla benedizione. Allora abbiamo un esempio, se vi ricordate, del popolo di Israele, conosciamo tutti la storia. Questo popolo per 40 anni che ha girato nel deserto, un popolo ingrato che esce, che viene liberato dall'Egitto, vi ricordate tutti la storia? Un popolo che è liberato dalla schiavitù, è un esempio proprio da fare questa mattina. un popolo che era guidato da una nuvola, e questa nuvola di giorno la copriva il popolo dal sole, e di notte faceva luce, che bello, cioè, signore, esco di casa, di notte non vedo, si illumina la nuvola. Pensate, questo popolo viveva con questa nuvola, ed è bellissimo sapere cosa ha vissuto questo popolo, un popolo che vede arrivare le quaglie, cioè Dio procura di mangiare, la manna, vi ricordate questo pane? E poi il popolo che vede l'acqua uscire dalla roccia, un popolo che vede i miracoli, opere potenti, un popolo che vede il mare aprirsi, il Mar Rosso. Tutti questi anni un popolo che vede Dio che fa miracoli, ma se leggiamo la storia di questa generazione, che è la vecchia generazione, quella di Mosè, quella che non entrerà nella terra promessa, questo popolo è ingrato, è un popolo che mormora sempre, è un popolo che non riconosce i benefici del Signore, è un popolo che dimentica troppo in fretta, il giorno prima il Signore fa un miracolo, il giorno dopo loro sì, però è fatto questo, no? Però stavamo meglio in Egitto, sai, mangiavamo le cipolle lì, almeno non avevamo questo viaggio. Un popolo che si lamenta tante volte. Lo sono anch'io, quante volte mi sono lamentato, mormorato davanti a Dio. Allora vedete che il popolo di Israele è un esempio dell'ingratitudine, è un popolo che diventa egoista, duro, di cuore. Un popolo insoddisfatto, Dio dà e loro sono sempre insoddisfatti. Allora, è interessante in questa storia che l'ingratitudine, dice qua, minimizza o addirittura fa dimenticare i benefici ricevuti da Dio. Se noi siamo ingrati, non ringraziamo Dio, praticamente vediamo le cose di Dio, sì Signore hai fatto queste cose, sono cose così, minimizza, no? I benefici del Signore. E vediamo che questo popolo alla minima difficoltà si lamenta, mormora, e la parola mormorare significa un rumore leggero. Oh, ma sì, ma qui cosa sta facendo questi qua? Sempre che hanno sempre da lamentarsi, Dio fa un miracolo, ma sì, però la carne non è quella che volevamo noi, l'acqua forse deve uscire di là, il mare l'ha aperto così ma deve aperlo di là. Cioè, vi pensate a questo popolo che mormora, intanto un rumorista, questo popolo che si lamenta nel deserto. È interessante perché lagnarsi, protestare, essere non contenti, produce qualcosa di pesante. L'ingratitudine di questo popolo, a causa del loro mormorio e di questa ribellione a Dio, voi lo sapete, ve lo ripeto anch'io, questa generazione non entrò nella terra promessa. Ah, l'ingratitudine, il mormorare, non fa entrare questo popolo nella terra promessa. Non voglio capovolgere l'esempio al fatto che non saremo salvati, ma voglio dirvi che perderemo le benedizioni anche se siamo credenti. Perché io voglio dirvi questa mattina, voglio dirmi che Dio ha una terra promessa già qui, ha delle benedizioni mentre Lui sta ritardando il suo ritorno. Cioè Dio ha già qualcosa qua per noi, non dobbiamo aspettare il cielo, ma a causa dell'ingratitudine, a causa del nostro lamentarci, a causa di questo possiamo non ricevere le benedizioni di Dio. E il popolo di questa generazione non vede la terra promessa. C'è scritto nella Bibbia che muoiono tutti, a parte Caleb e Giosuè, con la sua famiglia. E quella è una generazione, poi un giorno ne parleremo, una generazione che ragiona in un altro modo, che dice noi col Signore ce la faremo. Ringraziamo Dio, io servirò il Signore, io, la mia famiglia, i miei parenti. Un popolo che ragiona in un modo diverso. Voglio portare una domenica a questa meditazione. Allora, ci sono dei segni dell'ingratitudine, che sono questi, perché sta prendendo appunti. Quando noi prendiamo tutto per scontato, quando noi esigiamo soltanto, noi vogliamo solo ricevere. Quando vediamo soltanto quello che ci manca e ci lamentiamo per quello che vorremmo, questo è un segno dell'ingratitudine. Quando non apprezziamo ciò che Dio ha già fatto nella nostra vita, e si hanno altre aspettative. E poi ancora un punto vi do. Quando pensiamo che gli altri hanno di più e cadiamo nell'autocommiserazione. Questi sono i segni dell'ingratitudine. Dimentichiamo, come dicevo prima, tutte le cose che Dio ci ha già dato. Ci ha dato un marito, una moglie, dei figli, una casa, un'auto. Abbiamo una bella comunità. C'è l'aria condizionata e fresca. D'inverno c'è il riscaldamento. Abbiamo tante cose. Noi entriamo qui e non pensiamo più a niente. Non vediamo i colori. Abbiamo solo i nostri problemi. Signore, però così. Continuiamo a vivere così la nostra vita cristiana. Dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, che l'ingratitudine è pesante, ci porta lontano da Dio. A te, oh Dio, aspetta la gratitudine. Questo è il nostro versetto che ogni tanto riprendiamo. Versetto 1. A te, oh Dio, aspetta la lode in Sion. A te, oh Dio, aspetta quindi il ringraziamento. A te, oh Dio, aspetta la riconoscenza, l'onore. Che bello. E adesso voglio raccontarvi un'altra storia molto interessante che ho letto, penso sia una storia vera. Mi piace raccontare le storie perché ci aiutano a capire anche questo tema così particolare. Allora, si parla di un uomo che possedeva una bellissima casa. Questo uomo aveva questa casa in un bellissimo terreno. Questo uomo sognava una bella casa, una casa ancora più bella. Ed era continuamente insoddisfatto, perché lui sognava questa nuova casa, ma non la trovava. Era già una bella casa, aveva il terreno intorno, aveva dei fiori. Era un po' come una fattoria. C'era da far crescere le piante, eccetera, eccetera. Che bello. E mano a mano che il tempo passava, lui era sempre più insoddisfatto. Così decise di vendere la sua casa per poter realizzare il suo sogno. Pensate, lui allora decise di vendere questa bellissima casa per realizzare il suo sogno, era insoddisfatto. Allora la storia dice che senza più tardare diede a un'agenzia immobiliare il compito di vendere la sua casa, la sua proprietà. E così si mise alla ricerca di una casa che corrispondesse proprio al suo sogno. Sapete, abbiamo dei sogni nella vita, è giusto avere dei sogni. Ma è interessante la storia di quest'uomo. E allora succede che un giorno lesse nel giornale un annuncio interessante. Finalmente. Come sta dicendo? Che è successo? Allora, finalmente vendono una casa con un terreno. Lui lesse questo articolo, vendevano una casa con un terreno che possedeva tutti i requisiti da lui desiderati. E allora andò all'agenzia e prese la documentazione, il disegno e vide questa casa. Wow! Che bella, è bella la storia. Qui dice, e mentre guardava il disegno della casa, il terreno, questa è proprio la casa che sto cercando, a un certo punto si accorse che era la casa sua, la casa che stava vendendo. Avete capito? Guarda che qualcuno l'ha capito. Era la casa sua, quella che volevo vendere, ma finalmente ho trovato la casa. E allora la storia dice, e decise di non venderla più. Vedete, l'insoddisfazione, non ringraziare per quello che abbiamo già, ci porta a girare come il popolo di Israele per anni e anni. Signore, ma non va bene questo, non va bene l'altro, la chiesa la voglio così, la voglio cos'ha. Quel musicista vice pastore, sempre vestito con capelli lunghi, non è che mi piace tanto. Cominciamo sempre a mormorare. L'altro pastore è sempre abbronzato, ma dal mare. E troviamo delle scuse incredibili, serie. A volte è entrato uno, fa, missionario americano, strana chiesa arancione, strana chiesa, per salire ci vogliono le scalette, e allora troviamo sempre, se volete trovare dei difetti, dei problemi, li troviamo sempre, ma attenti a questa storia di quest'uomo che poi ha capito che aveva una bella casa. A volte non ci rendiamo conto veramente di quello che abbiamo. Lasciatemi dire questa cosa, quando noi prendiamo tutto per scontato. Noi quest'anno eravamo in Sardegna, in due famiglie, insieme, è stato molto bello perché una mattina mi sono alzato, avevamo questa abitudine di leggere insieme un libro e pregare insieme. Dicevo, ma sono in vacanza, vuol dire, Albino, ti rendi conto? Sei in vacanza. Qui c'è da ringraziare Dio. C'è il mare, passeggiamo. Tata, hanno cominciato a fare una lista, una mattina abbiamo pregato, ho detto, Signore, grazie per tutto quello che tu ci stai dando. Cioè, a volte noi non vediamo le cose. Quando tornate a casa, date una panoramica alla vostra casa. Guardate tutto quello che avete e ringraziate Dio. Quando stai per uscire, girati intorno e dici, Signore, ma quanti amici mi hai dato qua alla Gospel House? Quanti fratelli, quante sorelle? Posso fare una telefonata, posso chiedere aiuto, posso abbracciarli. Che bello, abbiamo tanti motivi. Fate delle liste quando pregate. Lo Spirito Santo vi illuminerà e farà ricordare quante cose Dio ha già fatto fino a qua e quante ne farà e quante ne fa oggi mentre torniamo a casa. Alleluia. Allora vado più veloce perché ho detto che verso mezzogiorno volevo concludere. Ci sono dei versetti utilissimi. Sono persone che sono ingrate, che si sentono sempre deboli, povere. C'è un elenco qua, io vi do dei versetti perché potete leggerli. Allora, il primo versetto è questo. Ci sono tanti motivi per ringraziare Dio. Quando non ti senti nessuno, quante volte ho sentito questa frase, l'ho detta anch'io, ma mi sento proprio un puntino in questo mondo. Allora, quando non ti senti nessuno, guarda cosa dice la parola. Prima Giovanni 3, versetti 1 e 2. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, come non ti senti nessuno. Tu sei un figlio di Dio che vivrà per l'eternità e sarai erede di tutto quello che Dio ha, che ha preparato, se sei figlio di Dio. E tali siamo, e per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Ma, cioè, ma voi rendete conto? Cioè, c'è motivo di ringraziare Dio? Cioè, Gesù quando è tornato aveva un corpo glorioso, non poteva mangiare, poteva passare attraverso i muri, aveva un corpo glorioso, non c'era più la malattia, non c'era più il peccato, non c'era più niente. Benedetto sia il Signore. Questa è una promessa per te, per qualcuno qui. Se ti senti nessuno, leggi questo versetto perché sei figlio di Dio. Dio sta preparando un posto per te, altro che casa, che casettina. Altro che mare Portopino, in Sardegna. Sara, Pietoni, altro che montagna, Torre Pellice. Dov'è Torre Pellice, Piero? Bella Torre Pellice, però, insomma, cielo sarà. Andiamo avanti. Quando ti senti debole, un versetto che abbiamo letto migliaia di volte, io forse l'ho letto miliardi, non so. Quando ti senti debole, leggi Atti 1:8, che dice, e voi riceverete potenza, forza, quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E questa è la promessa che Dio ha fatto, non è una favola questa. Quando lo Spirito Santo è su di te, tu diventerai più forte, avrai la potenza di Dio per affrontare gli ostacoli. E Lui, andiamo avanti veloci. Quando ti senti povero, leggiamo insieme questo versetto che non mi ricordo qual è, ma dovrebbe essere... Non me lo ricordo, Efesini sicuramente, dice in lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Versetto 12, affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Allora, versetto 13, in lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, aver creduto, siete stati suggellati... Sigillati, con lo Spirito Santo della promessa. Cioè, abbiamo un sigillo che non si può rompere, bellissimo. Il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà, la lode della sua gloria. Che versetto anche questo, bisognerebbe meditarlo. Allora... Non sentirti povero questa mattina, perché tu sarai la persona più ricca tra un po'. Manca poco per il ritorno. E andiamo avanti. Quando ti senti solo, al mio versetto, io sono con voi. Chi è che parla qui? Albino? Franco? Chi è? Non so se mi spiego, cioè, il Signore ti dice io sono con te tutti i giorni, fino alla fine. Cioè vuol dire che io sono con te mentre dormi, mentre ti alzi per andare a lavorare, mentre sei solo per la strada, mentre sei in chiesa, mentre sei al lavoro, mentre sei di qua e di là. Io sono con te. Allora abbiamo motivi per ringraziare Dio. Andiamo avanti. Quando pensi che quando capitano tutti a me, questa frase l'ho già sentita alla gospel anche, no? Poi capitano tutti a me. Allora voglio incoraggiarti con la risposta che c'è nella lettera ai Romani, che l'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice: guardate che sì, sei nella difficoltà, nella prova, ma guarda che ogni cosa coopera al bene per coloro che amano Dio, i quali sono stati chiamati secondo il suo proponimento. Questo è un versetto difficile da accettare. Il Signore, ma proprio a me hai permesso questo, dico, possibile, cioè con tutte le persone che ci sono in chiesa, proprio. Allora voglio dirti che questo coopera al bene. Forse devi imparare qualcosa, sicuramente. Forse Dio deve parlarti e ti deve preparare. Allora, quando pensi questa frase che capita anche a me, ricordati che il Signore ti ha detto che questo è permesso da Dio per il tuo bene. Ci sono esperienze che io ho fatto che non so spiegare, pesanti, ma so che hanno fatto del bene alla mia vita. Mi ricordo solo un'esperienza di tanti anni fa. Mi ricordo che stavo evangelizzando, era il periodo d'oro dei concerti, stiamo parlando degli anni, inizio degli anni 80. Mi ricordo che durante una evangelizzazione avevo una serie di concerti, stavo giocando a pallone e mi è arrivata una pallonata dove? Il dito che uso per suonare. Ho detto: Signore, ma scusa, con tutte le persone che ci sono, con tutte le dita che ci sono, tu mi fai arrivare il pallone. Mi si è gonfiato il dito, un'esperienza traumatica. Ho detto: ma come, io il cantautore, il cristiano, che servo Dio, che sono chiamato a fare concerti, evangelizzare, durante la pallavolo, mi arriva sta pallonata e mi si rompe il dito. Ho passato un periodo, ho detto: Signore, ma cos'è? Forse c'è qualcosa che hai sbagliato persona, controllo un attimo il computer. No, cooperava per me, per il mio bene. Vi voglio dire che in quel mese che avevo questo dito rotto, facevo anche ridere, ero al mare, mi avevano messo una stecca qua, e pensate, rigida così, no? Rigida. Quando andavo a fare il bagno c'era la sonda che usciva dall'acqua, il mio dito per non bagnarlo. E poi lavarsi i capelli, una cosa impossibile, non potevo bagnare la mano. E stavo pensando che gravità avere un dito che non funziona. Una cosa incredibile, non riuscivo a fare niente. Non riuscivo a suonare, quella era la cosa. Signore, ma proprio io devo suonare stasera. Insomma, alla fine ho dovuto suonare con tre dita. E vi dico che ho fatto fatica. Però ho imparato tante cose. Il Signore mi ha insegnato l'umiltà. Voi dite, mi stavo un po' troppo gonfiando, cantautore cristiano, la gente viene a vedermi, i dischi, i CD, quello che è. Il Signore mi ha detto, e penso me. È una storia molto lunga quella del dito, perché quando sono andato all'ospedale, ero in Liguria, il dottore mi disse: carissimo, non c'è niente da fare. Questo dito non andrà mai a posto, quindi sono uscito dal pronto soccorso così. Cioè proprio, ma cosa ha detto? Signora, cos'hai combinato? C'è qualcosa che non va. E mi dice: guarda, non si può, si è staccato l'osso, si era spezzato proprio l'osso, quindi non potevo più suonare, era una cosa grave. Ho passato delle settimane, non vi dico come, ho dovuto piangere, pregare, invocare il nome del Signore, chiedere scusa per i miei errori. Sapete quando vi succede qualcosa, cerchiamo di trovare tutto quello che apriamo il nostro cuore. Signore, non c'è più niente, cosa devo fare adesso? guardiamo, non c'è più niente. Sono tornato dopo un mese, dottore a Torino, guarda la lastra, giovanotto, ma cos'è successo? Si è rotto l'osso, ma guarda che qui è successo qualcosa di strano, ti voglio dire, è successo un miracolo. Il Signore poi dopo tanto tempo ti recupera, no? E l'applauso ci vuole, perché vi dico che io stavo male, potevo smettere di suonare, ero proprio giù, e il dottore mi disse queste parole: senti, io non so cosa dirti, ma quest'osso qua è impossibile che si riattaccasse. Qualcuno ha fatto qualcosa. Ma già l'avete già sentita? I miracoli che ha avuto il cibo. Io non so cosa dirti, ma guarda la lastra, ecco il tuo. Vedete questo dito che è un po' diverso? Avete una buona vista? Lo vedete? Ragazzi, gli occhiali no? Cioè, comunque è un po' diverso, perché c'è l'osso. Si è calcificato così alla grande, era impossibile, è successo un miracolo, che adesso suona anche meglio, perché il dito è archetto, ancora meglio. Insomma, il dottore mi ha detto: guarda che adesso questo qua diventerà più... perché Dio fa le cose, non è che le fa così. Diventerà più robusto dell'altro. In effetti, quando ero al conservatorio ero benedetto, perché comunque a scuola, perché comunque ero avvantaggiato, perché il dito faceva. E questo è il Signore, ma potremmo raccontare tante cose, ma allora siamo proprio alla fine del messaggio. Vogliamo scoprire quello che il Signore fa, vogliamo essere grati. Dove siamo? Ho perso un po' il filo perché mi sono allargato con questa esperienza. C'è anche, sì, questo punto che è l'ultimo, poi ce ne sono tanti, ce ne possono essere tanti. Quando sei ansioso, qui sono convinto che ci sono molte persone ansiose, conosco un po' la storia, ci sono persone che stanno aspettando qualcosa, ma voglio dirti, prendi questa parola per te questa mattina. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante la preghiera e la supplica. Finisce qua il verso? Con? Quindi con gratitudine. Vedete, quando pregate, ringraziate già Dio per quello che farà, per quello che riceverete. C'è sempre ringraziamento quando parliamo con Dio. E la pace di Dio che sovranza... Abbiamo fatto un errore nella copiatura ieri sera, era mezzanotte, scusate. Sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Scusate l'errore, ma era veramente tardi, ieri abbiamo passato i versetti. Allora, ci sarebbe una grande lista, potrei darvi tanti versetti per incoraggiarvi a ringraziare Dio. E infatti la conclusione... Dov'è il mio pianista? La conclusione di questo studio, meditazione, è interessante, perché ritorniamo per concludere al nostro versetto del Salmo. A te, oh Dio, aspetta la lode. Che promesse il Signore ha fatto. Questa mattina le abbiamo ricordate insieme. Allora, a volte diciamo, ma cos'è che Dio non fa niente per me? Cos'è che ha fatto? Sì, mi ha salvato, però è finita lì 2000 anni fa. Abbiamo visto quanti motivi ci sono per essere grati al Signore. Vogliamo fare come il salmista, a te Signore aspetta il ringraziamento. Grazie Signore, perché ci ricordi questa mattina queste cose, mi ricordi che se io non vivo una vita di ringraziamento con te, non si muove una foglia, perché posso vivere sempre aspettando che tu fai qualcosa e sono in un'attitudine sbagliata. A volte viviamo nella chiesa vogliamo vivere in un'attitudine sbagliata, cioè che gli altri continuano a servirci, ma tanto c'è Giovanni, c'è Franco, c'è Roberta, c'è questa che ci servono. Non è così la Chiesa. Quando questo dito si è rotto, tutto il mio corpo soffriva. a pianto. Qualcuno può dire, ma figurati un dito, che cos'è un dito? Un dito, per un musicista, per un chitarrista è tutto, se non c'è questo non si può suonare. Allora quando tu dici, ma cosa, la chiesa va avanti lo stesso, tanto ci sono gli altri, no. Perché quello che hai tu non ce l'ho io. Dio ti ha dato qualcosa che è diverso da quello che io. Allora voglio dirti che tu conti tantissimo questa mattina, non sei un numero, abbiamo visto che sei un figlio di Dio e Gesù ha dato 2000 anni fa la vita per te, per farti contento, per darti un avvenire e una speranza che il mondo non poteva darti. Questo è il Signore. Il Signore non fa le cose così per giocare, no, le fa seriamente. E voi sapete che Dio va fino in fondo. Gesù non si è fermato, poteva fermarsi, poteva sgridare il diavolo, poteva scendere dalla croce, ma non l'ha fatto per te e per me. Questo è il messaggio anche della Santa Cena. Tutto è compiuto per la tua vita, per i tuoi figli, per la tua casa. Ho fatto tutto per te, per la Gospel House. Ho fatto tutto per i tuoi doni, perché io gioisco quando tu li metti in opera. Ma se tu hai la polvere nella tua vita, il corpo di Cristo soffre, la Gospel House soffre, i pastori soffrono, i leader soffrono. Perdonaci, Signore, perché siamo tante volte ingrati, non ti ringraziamo. Voglio dirti di combattere l'ingratitudine con la gratitudine, questa è la medicina. Qualcuno dirà, ma cosa devo fare per imparare a ringraziare Dio? A non essere ingrato, scusate, ringrazia Dio. Vedrai che Dio comincerà a muovere delle cose. Girati di fianco a te e dire, no, non farlo adesso. Già il fratello che è, o la sorella che è di fianco a te, è una benedizione, tu puoi ringraziare Dio per lei. Quando torni a casa avrai un frigo dove aprirai e ci sarà del mangiare. Oggi forse vuoi fare una passeggiata, che bello, qualcuno non può farlo, noi possiamo farlo. E stasera potremo andare a riposarci e dire, Signore, grazie per chi tu sei, per quello che tu fai, per quello che hai fatto nella mia vita anni fa. Perdonami perché ho dimenticato quello che hai fatto. Vogliamo praticare la gratitudine. Il nostro dizionario italiano dice così, nella parola grato dice, colui che è grato è colui che ricorda i benefici ricevuti. Essere grati a Dio del bene ricevuto. Vogliamo vivere come quel lebbroso che è tornato da Gesù, vi ricordate la storia? Erano 10 lebbrosi guariti, Gesù li aveva guariti tutti. Ma solo uno, pensate che percentuale. Ci serve 5, 6, 7, no, uno è tornato. Cosa vuol dire? Che per natura noi siamo, per natura siamo ingrati, ci lamentiamo, ma è così. Perché questo corpo è fatto così. Se non c'è l'intervento divino nella nostra vita, se questo Spirito Santo è spento nella nostra vita, saremo ingrati davanti a Dio. E non vedremo mai le cose positive neanche in questa Chiesa, per quello che Dio ha fatto e sta facendo qua. Nel nome di Gesù ti voglio dire di andare a Dio e ringraziarlo. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, come? Glorificando Dio ad alta voce. E poi il versetto continua e dice, si gettò con la faccia a terra, ai piedi di Gesù. E cosa fece? Lo ringraziò. Alleluia, che parola. Quanti di noi sono stati guariti in questi mesi, in queste settimane, con tutti i messaggi che abbiamo sentito? Quanti di noi sono stati guariti in questi anni, ma non siamo tornati dal Signore Gesù a ringraziare? Perdonaci, Signore. Perdonami per quello che dimentico. Vogliamo fare come Davide che disse, io ringrazierò il Signore in ogni tempo e la sua lode sarà del continuo nella mia bocca. Se voi leggete questo Salmo, La parola benedirò, io loderò il Signore, vuol dire io ringrazierò il Signore. Qualche volta, no. Davide dice in ogni sempre. Questa è l'attitudine che dobbiamo avere. Salmo 103, benedici anima mia il Signore. Quindi ringrazia il Signore, anima mia, e non dimenticare alcuno dei suoi. Ce n'è uno, almeno uno nella tua vita. Ringrazia Dio. Potrei suggerirti delle cose questa mattina, darti incoraggiamento per ringraziare Dio. Allora voglio dirvi per concludere che ho imparato a non prendere niente per scontato. Voglio ringraziare Dio ogni giorno per la mia famiglia, per mia moglie. Figli, per la chitarra che Dio mi ha dato, per lodarlo. Non voglio prendere niente per scontato. Non voglio dimenticare di ringraziare Dio per tutti voi, perché siete cari al Signore e a noi responsabili. Così mi viene spontaneo di ringraziare Dio per quelli che si impegnano nell'opera del Signore. Voglio ringraziare Dio anche per quelli che si aggiungeranno, per quelli che prenderanno una decisione tra qualche secondo e diranno: Signore, perdonami, voglio essere grato a Te e servirti i prossimi giorni. Sviluppa un'attitudine di gratitudine e di lode. È importante avere questa attitudine. Alzatevi in piedi. Voglio concludere con una storia vera che mi è successa e che mi ha insegnato ad essere grato a Dio. Anni fa, poi pregheremo, scusate se abbiamo sforato, abbiamo iniziato un po' tardi il culto. Anni fa ho fatto un viaggio con un missionario, eravamo a Genova e lui portava delle informazioni sulla missione, predicava, io cantavo e suonavo e testimoniavo del Signore. Ero un po' viziatino, abituato ai concerti, ai palchi, allora facevo un viaggio un po' proprio missionario, a volte arrivavo e non trovavo neanche il microfono, dovevo cantare. E una sera tornammo a casa, eravamo ospiti, e lui mi disse, aveva un accento strano, Alpino! Mi chiamava Alpino, era svizzero, tedesco, come Jurg. Che bello oggi che è stato, hai visto, è stata una giornata stupenda. Io dicevo, sì, abbiamo suonato, tu hai parlato. È stata una giornata stupenda, dobbiamo ringraziare Dio. Guarda, che bello! Avevamo appena cenato, abbiamo mangiato. Minimo. Dobbiamo ringraziare Dio perché abbiamo mangiato. E poi, parlava così, faceva quasi ridere, no? Eravamo seduti nel letto, così che parlavamo, io lo guardavo e dicevo, mi fa... E poi dobbiamo ringraziare Dio per questo letto. È certo che lo ringraziamo per il letto. E poi che possiamo dormire. E poi, insomma, mi dava fatto una lista di cose che per me erano... Date. E mi disse Albino, preghiamo. E lui pregò, Signore, grazie per questo giorno che abbiamo già viaggiato, che ci hai protetto, che abbiamo mangiato adesso, che abbiamo mangiato. Per l'ospitalità di questi fratelli, per il letto... E poi grazie che abbiamo anche l'acqua calda, alleluia, abbiamo qua, abbiamo là. Insomma, quando mi sono addormentato, ho pianto, ho detto, Signore, ma perché io non vedo più queste cose? Perché non vedo quello che vede questo fratello? Perché siamo diventati a volte come il popolo di Israele, che abbiamo tutto, la manna, le quaglie, la nuvola che ci accompagna, che ci copre. Abbiamo male qui, Signore, abbiamo male qua. Trattiamo Dio come un orsacchiotto quando vogliamo, è vero? Abbiamo preso Dio e l'abbiamo fatto diventare il nostro orsacchiotto. Adesso stai lì, decido io. Poi intanto lo prendiamo, Signore, ho bisogno. È vero, abbiamo limitato Dio, forse come questa camera, come questa sala. Pensiamo che Dio sia grande così, ma non è così. Il Signore è l'Eterno degli eserciti. Signore è colui che vive da sempre, che vivrà per sempre. Alleluia, che bello. Grazie Signore. Adesso chiudete i vostri occhi, perché sapete con chi dobbiamo parlare? Con l'Iddio del Salmo, l'Iddio di Davide, l'Iddio di Mosè, l'Iddio di Paolo, di Isacco, di Giacobbe. Lui non è cambiato. L'Iddio dell'Apostolo Pietro. Che bello Signore, grazie. A te aspetta la lode. Entrate nelle sue porte con ringraziamento. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, rafforzati dalla fede, come vi è stato insegnato, abbondate nel ringraziamento. Diceva Paolo alla chiesa di Colossesi, siate ricolmi di Spirito Santo, cantando nel vostro cuore al Signore, ringraziando Dio per ogni cosa, alleluia, e in ogni cosa rendete grazie a Dio, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. Amen. Fate un grande applauso al Signore. Alleluia, preghiamo, alzate le vostre mani. Ti ringraziamo il Signore della vita, il Signore della storia, il Dio di Israele. Quante volte, Signore, abbiamo mormorato, come ci stiamo lamentando ancora oggi, Signore, perdonaci per il sangue di Gesù. Ma che possiamo da oggi, da adesso, Signore, vedere con i tuoi occhi, Signore, che il nostro spirito sia acceso, non spento, perché sappiamo che si può spegnere, e diventiamo ingrati, Signore, abbi misericordia della tua sposa, Signore. Signore, perdonaci perché siamo mancanti. Perdonaci, Signore. Aiutaci a vivere questo messaggio. Grazie, Signore, per quello che hai fatto. Grazie per quello che farai. Ti vogliamo adorare, Signore. Ti adoriamo, parlate con Dio. Signore, in 20 secondi ascolta tutte le preghiere. Lui è capace di sentire tutte le preghiere. Dio sta sentendo la tua voce, il tuo sospiro è ineffabile. Lui ti sta ascoltando. Forse devi chiedere perdono. Non ringrazi più Dio da tanto tempo. Fallo. Signore, ti perdono. Che Dio ti metta davanti una nuova visione di Lui. Una lista di cose dove tu puoi ringraziarlo e saltare, gioire e servire Dio in questi giorni. Gloria a te, Signore. Benedetto il tuo nome, Signore. Un po' tardino, se qualcuno ha bisogno di preghiera può venire avanti, e se qualcuno veramente deve andare liberiamo chi deve tornare a casa. Sapete che ci sono parenti, amici, quindi non vogliamo obbligare nessuno, ma è un tempo breve, ma possiamo pregare. Per chi ha bisogno di preghiera può venire avanti in questo momento e faremo una preghiera per coloro che hanno bisogno. Amen. Vedo la tua mano, il tuo bisogno di preghiera. Nel silenzio, chi deve andare può andare, le pregheremo. Amen.
Prega per questa sorella. Io credo che le occasioni sono uniche nella vita, perciò in questo momento è un'occasione. Chi vive travagli nella propria vita, noi abbiamo detto che oggi il Signore è qui per guarirci, chiamerei anche i leader per pregare. Ci sono persone travagliate, sento nello spirito proprio che ci sono travagli nel cuore, insoddisfazioni nel cuore, e anche persone che hanno paura di affrontare il domani per l'insicurezza delle cose. Allora voglio dirvi che veramente il Signore è colui che ci guarisce, che ci libera. Perciò questo è un momento importante, approfittatene. Poi vorrei chiedere anche se c'è qualcuno qui in mezzo a noi che vuole fare un'esperienza con Dio. Forse è la prima volta che tu fai un passo verso Dio. Hai sentito parlare di Lui? Sapete, io leggendo la Bibbia ho visto che la parola gratitudine non esiste. C'è solo un verso che dice sii grato una volta. E mi sono chiesto perché, Signore, c'è solo una volta nella Bibbia e sii grato. Una parola così importante. Perché senza di questo non possiamo essere neanche cristiani. Un cristiano che non è grato. È naturale, è normale. La parola ci rinnova di nuovo tutti questo importante principio della gratitudine. Perciò dobbiamo allontanare le lamentele. Basta lamenti, ma ringraziamenti. Amen. Ci sono delle persone che devono fare delle esperienze con Dio personalmente, vogliono accettare Gesù nel proprio cuore. C'è qualcuno che vuole far entrare Gesù nel proprio cuore affinché diventi il Signore della propria vita. Ecco, se c'è qualcuno qua, al di là delle timidezze, lasciamo perdere le timidezze, non servono. Se le cose non funzionano, non funzionano. Ma il Signore è qui proprio per fare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Tu puoi essere credente o non credente, tu puoi vivere anche come credente una vita senza benedizioni. Perché noi veniamo meno? Dice, lodate l'Eterno in ogni tempo e la vostra lode sia sempre nella vostra bocca. Se ci sono ancora delle persone che sentono, so che ci sono delle spinte nel cuore di qualcuno, voglio dirti, fallo, fallo, e Dio ti benedirà. E vedrai la differenza che c'è tra coloro che servono Dio e coloro che non servono Dio. Alziamo intanto le nostre mani. Se c'è ancora qualcuno che vuole venire davanti, venga. Grazie, Padre. Signore, vogliamo chiederti che veramente la Tua parola faccia breccia nel nostro cuore, che possiamo essere persone che non dimenticano, Signore. Come dice la Tua parola, ricordati di non dimenticare. Non vogliamo essere ascoltatori dimentichevoli, non vogliamo essere ascoltatori che non hanno un cuore spugnoso per trattenere tutto ciò che viene detto. Non facci dimenticare, Signore, che la gratitudine è una parte integrante dell'amore. Dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché se tu credi in lui e se tu credi in lui lo adori, lo ringrazi, lo esalti, non perisce ma ha vita eterna. Padre, benedici ogni famiglia che è qui presente. Padre, benedici ogni persona che nel cuore ha dei travagli. Padre, conquista ogni cuore, Signore. Tocca ogni cuore, Signore. Guarisci ogni corpo, Signore, nel nome potente di Gesù. Ci sono delle persone che hanno delle malattie, possono venire avanti. Noi vogliamo pregare che la Bibbia dice che Lui si è caricato le nostre malattie e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Signore, accompagnaci a casa, sia una buona settimana e fa che niente, Signore, possiamo dimenticare e possiamo essere veramente degli uomini e delle donne adulte, fatte, che sanno, Signore, mostrare a questo mondo che Tu vivi e vivi nella nostra vita. Grazie, Padre, con tutto il cuore grazie. Abbraccia delle persone a fianco a Te e dille, ricordati di essere grato. Ricordiamoci di essere grati a Dio e non solo in questo momento ma domani, dopodomani, i giorni a venire. Siamo grati perché veramente ogni cosa è tutto un dono, è un regalo che Dio ci fa. Sono doni che vengono da Dio, la vita, le case, le famiglie, il respiro, l'ossigeno che respiriamo. Ci riflettiamo un attimo veramente. Dovremmo uscire soltanto come dei cervi, perché abbiamo compreso un altro principio che ci farà del bene. Dio vi benedica, facciamo un forte applauso al Signore. Buona settimana. Giovedì vi ricordate le cellule, mettetevi in contatto con i vostri leader. Domenica abbiamo il matrimonio, perciò venite puntuali per prendere posto. E poi prossima settimana ci saranno altre cose. Pace a tutti e buona settimana.